Penso che questa mattina il cuore di tutti si siano scaldati a questa immagine che evoca Apocalisse, di questo ritorno così trionfale del Signore Gesù Cristo. E tutti noi penso che aspettiamo con gioia questo momento che neanche la più fervida fantasia può minimamente immaginare. Ed è singolare, stavo pensando come Giovanni, stiamo studiando il Vangelo di Giovanni. Giovanni è l'autore di Apocalisse, scrive di questo ingresso così trionfale, ma nel suo Vangelo non ci dà nessuna immagine di questa gloria, di questo, o meglio, non ci dà nessuna immagine di questo tipo di gloria, perché come vedremo Giovanni sposterà nel suo Vangelo l'attenzione su altre cose. Del resto, se Dio si manifestasse, se Gesù Cristo si fosse manifestato 2000 anni fa in questo modo, quale beneficio ne avrebbe avuto l'umanità? Se tu fossi testimone di questo ingresso, di questa potenza inimmaginabile, cosa cambierebbe alla fine nella tua vita? Quale impatto avrebbe nella tua vita? E una dimostrazione così soprannaturale, che cosa ci farebbe capire della natura di Dio? Certo, potremmo comprendere la sua grandezza, la sua potenza, ma forse alcune cose sfuggirebbero alla nostra comprensione. Infatti, Gesù è venuto la prima volta in un modo diverso, forse sicuramente per mostrarci altre cose. Non che queste cose non siano importanti, lo saranno, ma noi sappiamo che Dio ha stabilito ogni cosa per un momento giusto. Del resto, se pensate, se noi fossimo stati testimoni oculari 2000 anni fa, fossimo vissuti in Israele e avessimo visto Gesù camminare sull'acqua oppure guarire un malato, la nostra spiritualità ne avrebbe guadagnato o no? Perché Gesù l'ha fatto, no? Noi sappiamo, ok, questa è una cosa da prendere per fede, ma Gesù è stato autore di cose, di portenti miracolosi, registrati anche da coloro che non avevano fede. Questo un po' ci deve far capire che non sempre il grandioso per l'uomo è un qualcosa che ci fa nascere una spiritualità, ha un senso, un ritorno in questo senso. Gesù, si può dire che quando Gesù era inseguito dalle folle, e sappiamo che in gran parte del suo ministero ebbe un certo successo a livello popolare, no? Però la gente cosa pensava nell'inseguire Gesù? Quando Gesù sfamava, quando Gesù guariva, la gente in fondo lo inseguiva per inseguire se stessa e non per inseguire Dio. La gente era animata più dall'avere la pancia piena e avere i problemi personali risolti, volevano incoronarlo come re perché sarebbe stato il re che avrebbe governato sulle altre nazioni, ma in fondo non erano interessati alla verità che lui predicava. E lo vedremo in Giovanni capitolo 6, quando Gesù negherà un'altra moltiplicazione dei pani e la gente sarà delusa, insoddisfatta e lo abbandonerà. Quindi in un certo modo queste manifestazioni di potenza l'uomo è attratto più per se stesso che non per comprendere la reale natura di Dio. Perché si può dire che più lo straordinario diventa accessibile per l'uomo, più l'uomo tende a mettersi al centro della vita dell'universo, dove Dio è la gente che rende possibile quello che l'uomo vuole. Bene, abbiamo un grande Dio che ci guarisce, che ci sfama, che risolve tutto il nostro problema, per cui Dio è al mio servizio. Se supponiamo avessimo a sempre a disposizione questa potenza. E quindi dove c'è la manifestazione dello straordinario, la gente accorre per inseguire di più la realizzazione di se stessa e non la verità che sta dietro a queste cose. E noi sappiamo che attraverso i Vangeli, e l'abbiamo leggermente sfiorato la volta scorsa, Gesù entra nel mondo come? In punta di piedi. Non entrerà come il più grande re, ma la sua prima venuta è entrato nel mondo in punta di piedi. Entra come un uomo qualsiasi, in carne ed ossa, con i suoi limiti e le sue debolezze. Sappiamo attraverso i racconti del Vangelo che Gesù, come uomo, ebbe fame, ebbe sete, provò dolore, dispiacere, gioia, insomma provò l'umanità che noi stessi proviamo. È entrato come un uomo di tutti i giorni. E visse una vita di un uomo di tutti i giorni. L'abbiamo appena cantato, cosa faceva di lavoro? Addirittura lui è entrato nel mondo e lavorava. È interessante, avrebbe potuto trasformare continuamente pietre in pani per sopravvivere, e invece ha lavorato come un uomo, come ognuno di noi. Ed è entrato nel mondo in una parte, se vogliamo, remota della terra. Non è entrato ad Atene, non è entrato a Roma, no? Che erano le capitali della cultura, le capitali politiche di quel mondo, ma entra nel mondo in Israele, in una parte remota che viveva una storia di periferia. E quando Gesù entra nel mondo, entra preceduto in che modo? L'abbiamo visto la volta scorsa, preceduto dalla testimonianza di Giovanni Battista, un uomo straordinario per Dio ma non per gli uomini, un uomo comune, banale, che non cerca le folle, anzi lo vediamo che si rifugia quasi nel deserto. Perché Gesù, che è Dio, come Giovanni ce lo sta presentando, come il creatore, come colui che dà la vita, perché entra nel mondo in questo modo? È strano. Perché entra nel mondo in punta di piedi? Quasi è difficile accorgersi della sua venuta. Perché non cerca la popolarità? Perché non va incontro alle masse? E Giovanni ci sta scrivendo che entra preceduto da questo Giovanni Battista, da un annuncio di un solo uomo, e che in fondo lo scopo per il quale Gesù entra nel mondo è sì per risolvere il problema del peccato tra l'uomo e Dio, ma fondamentalmente lo scopo di questo Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché si abbia fede. Quindi Gesù in un certo modo entra nel mondo in punta di piedi alla ricerca della fede, una fede semplice che non si basa sul sensazionale o sull'incredibile, ma che è animata dalla vera comprensione della natura di Dio. Infatti Giovanni, l'avevamo visto, nel capitolo 20, versetto 30, dice che or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro. Giovanni ce ne descriverà solo 7 di questi miracoli. Immaginatevi quanti miracoli Gesù ha fatto. Eppure Giovanni non punta l'attenzione su questa cosa qua. È vero, descriverà degli aspetti miracolosi, ma questi aspetti miracolosi saranno assolutamente necessari per mostrare la natura divina di Dio. Infatti il versetto 31 dice: ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Ecco perché Giovanni scrive: perché abbiate fede. Non importa, Giovanni ci sta dicendo: non vi ho scritto tutte le cose incredibili che si potevano scrivere, quello che vi ho scritto è sufficiente perché abbiate fede. E Giovanni non era solo stato testimone del passaggio su questa terra, non ha scritto una fredda cronaca di quello che Gesù ha fatto in quei 3 anni. Non cerca lo stupore della gente, non cerca la curiosità o la passione verso le cose incredibili e grandiose. Giovanni non scrive il Vangelo come un giornalista può scrivere un articolo su un giornale, ma scrive alcune cose, fa un'attenta selezione, ispirato da Dio, dallo Spirito Santo, convinto che quello che sta scrivendo è la cosa più importante che ogni uomo deve sapere. Giovanni scrive perché la sua vita è cambiata e il suo desiderio è che il mondo goda di questa cosa, perché si rende conto che il mondo può godere di questa cosa. Giovanni non si sentiva un privilegiato o un esclusivo di Dio, ma voleva scrivere questo Vangelo con lo scopo di condividere, di far portare alla vita uomini attraverso la fede. E quali possono essere stati i benefici che Giovanni ha goduto della presenza di Gesù? La sua vita è cambiata e ha avuto successo? Forse che ci descrive che lui, la sua vita da pescatore, è diventato un manager, un uomo ricco, un uomo che ha avuto una vita facile, piena di successi? No. Anche per chi conosce la storia di Giovanni, seppur Giovanni è l'unico degli apostoli a morire di vecchiaia, non sfuggirà anch'esso alla persecuzione. Quindi Giovanni non scrive questa cosa perché da pescatore ha fatto successo nella vita, non ci sta dicendo forse che ha conquistato le vette sociali e non ha neanche riscosso il favore della gente. Noi sappiamo che in quei tempi diventare cristiano non godevi sicuramente di grande popolarità. Quindi non sta scrivendo questa cosa per convincere uomini a migliorare la propria esistenza. E vedremo attraverso il brano di oggi che in poche righe Giovanni riassume ciò che lui ha goduto della presenza di Cristo, che non è un'esclusiva sua personale. È vero, lui ha avuto la grande benedizione di vederlo, toccarlo, vivere 3 anni insieme a lui, ma i benefici che lui ha goduto della presenza di Cristo sono benefici che sono godibili anche oggi per noi, sebbene non vediamo e non tocchiamo materialmente il Signore Gesù Cristo. Ed è a disposizione di ogni uomo per ogni epoca. Non dipende dal sesso, dalla condizione sociale, dalla cultura, da nessunissima altra cosa, dipende esclusivamente dalla fede. Giovanni scrive ciò che ha sperimentato perché anche tu oggi possa godere degli incredibili benefici che lui ha vissuto. E quindi Giovanni riassume l'incarnazione di Cristo in 3 benefici, ma leggiamo prima questi versetti che ci dimostrano questi benefici. Per cui siamo nel capitolo 1 di Giovanni e leggeremo dal versetto 14. Dice: la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Per cui vedremo tre benefici che Giovanni ci dice in questi pochi versetti che anche l'uomo oggi può godere attraverso la conoscenza e la fede in questo Vangelo. E vedremo che l'uomo può contemplare la gloria di Dio, che l'uomo può ricevere la grazia di Dio e che l'uomo può conoscere Dio. Guardate il versetto 14, Giovanni scrive: e la parola è diventata carne. Dio acquisisce una natura umana. Pensate, queste poche parole hanno una profondità incredibile. Se pensate che l'infinito diventa finito, perché Dio è un essere infinito, è uno spirito, no? E diventa finito in un uomo. L'eternità è entrata nel tempo, l'invisibile diventa visibile. Cioè la parola è diventata carne, cioè un corpo fisico. E il fatto che Gesù sia diventato uomo non significa che Gesù abbia smesso di essere Dio. Cioè non è che diventando uomo lui rinuncia alla sua divinità o cambia la sua natura. Nonostante Dio sia immutabile, è diventato uomo restando pienamente Dio. Quale grande realtà racchiude l'incarnazione di Cristo. È entrato nel regno di quelli che sono creature limitate dal tempo e dallo spazio e sperimenta la vita come noi la conosciamo. E alcuni trovano inconcepibile e incomprensibile questo fatto e non lo credevano. Noi sappiamo che questa realtà che la Bibbia ci dice, che Gesù Cristo era Dio e che si fa uomo, è sempre stato oggetto di grande discussione da parte di molte eresie. Ci sono, ad esempio, i Doceti, erano un gruppo eretico che sostenevano che Gesù non avrebbe mai potuto avere un corpo materiale in quanto la materia era reputata malvagia. Solo le cose spirituali erano nobili. Era un pensiero molto in voga nella cultura greca, che solo le cose spirituali erano esenti da malvagità. Quindi Gesù non era, no? Alcuni dicevano non era un vero Dio, non era Dio, oppure non era veramente un uomo. E cercavano di discernere queste due cose, quella che in termine teologico si chiama unione ipostatica, cioè di due nature nello stesso corpo. Dicevano che il suo corpo fosse un'illusione, un'apparizione, o che lo spirito divino fosse disceso sull'uomo Gesù al suo battesimo e l'avrebbe lasciato prima della sua resurrezione. Insomma, c'erano tante teorie che andavano contro quello che Giovanni scrive nel suo Vangelo. E noi sappiamo che Giovanni scriverà tre lettere per controbattere questi punti. Nella prima epistola di Giovanni scrive al capitolo 4: carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Cioè già quando Giovanni scriveva, già erano sorte queste eresie dove dicevano: beh no, Gesù non era vero Dio o vero uomo. Sminuivano o la sua umanità o la sua deità. E questo è stato un grande combattimento per i primi cinque secoli della Chiesa primitiva, perché, come detto, c'è chi sosteneva che Dio fosse solo, che Cristo fosse solo uno spirito, chi solo un uomo particolare, un uomo, un essere più elevato di un altro uomo, ma sempre generato da Dio, quindi un Dio minore, tante teorie. E tutto ciò fu messo, diciamo, un po' a tacere, questo per dovere di cronaca, nel concilio di Calcedonia, quando il concilio di Calcedonia fece chiarezza su questa cosa. Ve lo leggo molto velocemente, che dice: noi insegniamo a confessare un solo e medesimo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, composto di anima razionale e di corpo, consustanziale al Padre per la divinità e consustanziale a noi per l'umanità. Ok, per chi poi volesse approfondire questi aspetti, c'è molta teologia in tal senso, ma è per Giovanni, il punto è questo: per Giovanni Gesù, l'uomo che lui ha accompagnato per 3 anni, per Giovanni era vero Dio e vero uomo. Giovanni non aveva dubbi. Si dice che Giovanni non entrò nelle terme dove c'era un certo, adesso mi sfugge il nome, che si stava facendo il bagno e dice: non voglio entrare in questo locale perché Dio potrebbe farle crollare, visto le bestemmie che lui va dicendo. Tanto era convinto di questa cosa. E Giovanni scrive nella sua epistola, in Giovanni 1:1, quel che era da principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto, quello che le nostre mani hanno toccato. No? La prima lettera, la prima epistola di Giovanni ci mostra che Giovanni scrive con questo scopo qua, di dire: non era uno spirito, non era un'illusione, non era un abbaglio, non era una visione, era un vero uomo ed era un vero e vero Dio. Tutta la visione di questo Vangelo ci mostrerà tutta questa cosa qua. E nel diventare carne, nello stare insieme a lui, Giovanni poté scoprire la grazia e la verità di Gesù. Gesù è pieno di grazia e di verità. È pieno di grazia per la salvezza che lui reca al mondo. Tutto il suo ministero è rivolto alla grazia della salvezza per l'uomo. Dio non si è fatto uomo per aiutare gli uomini nei suoi problemi o per dare regole e insegnamenti attraverso le quali si possa ottenere la salvezza. Cioè, Gesù non è venuto su questa terra a dare una nuova legge. Non è venuto a dire: se voi fate così, 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 sarete salvati. Lui è venuto per pagare il prezzo del peccato. Gesù fu pieno di verità. Infatti in Giovanni 14, versetto 6, dice: io, Gesù, io sono la verità. Anche se lui non darà tutte le spiegazioni che noi tante volte cerchiamo, quante volte nei nostri studi biblici noi incominciamo a fare ipotesi. Ma perché c'è Satana? Ma cosa c'era prima? Ma tante cose che è normale che le nostre menti vadano a indagare. Ma Gesù non ha insegnato tutte queste verità. Lui si è concentrato sulla verità della salvezza. E c'è un principio fondamentale che la Bibbia insegna in Deuteronomio, che dice che le cose occulte appartengono al Signore, nostro Dio, ma le cose rivelate, ecco, le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Cioè, Gesù ha scelto di dirci solo determinate cose, e del resto agli stessi discepoli che erano con lui diceva: cioè, se vi parlo delle cose del cielo, le avrebbero potute capire? No, non capivano neanche le cose terrene. Quindi Gesù non si è concentrato nella sua verità a darci tutti i perché che l'uomo nella sua intelligenza cerca di sondare, ma Gesù è pieno della verità riguardo al problema più grosso che l'uomo ha, quello della salvezza. Non c'è una via di salvezza se non il sangue di Cristo, in quello lui è la verità. Gesù è stato la manifestazione completa della grazia di Dio. Tutta la verità necessaria alla salvezza era disponibile ed è disponibile in lui. E Gesù e Giovanni contemplò questa gloria di Gesù. Pensate, lui ha vissuto con lui 3 anni, ha visto Gesù in una manifestazione unica, ha visto che cosa? La trasfigurazione. Vi siete mai posti la domanda: che cosa avranno visto? Com'era Gesù in quel momento? Sì, dice una luce, ma essere lì in quel momento, quali sentimenti possono aver vissuto Giovanni, Pietro e Giacomo? Paura, stupore, meraviglia, terrore, non lo so, perché di fronte a una manifestazione così grandiosa si può provare non so quale genere di sentimenti. Giovanni lo vide risorto, pensate, l'ha visto sulla croce morire, l'ha visto flagellato e lo vede risorto. Eppure lui dice che la più grande gloria di Cristo è stato vivere insieme a lui. Le sue parole racchiudono una gloria e una verità più grande di queste manifestazioni. Perché queste parole, pensate, attraversano 2000 anni di storia e mostrano a noi oggi la gloria di Dio. Noi non siamo testimoni e non lo sono stati neanche gli altri 9 apostoli della trasfigurazione del Signore Gesù Cristo, ma possiamo vivere la gloria e la verità di Cristo attraverso le parole del Vangelo. Quale realtà incredibile può mostrare uno scritto ispirato da Dio? Nessuna manifestazione sovraumana avrebbe potuto generare quello che un semplice scritto, e perdonatemi la parola semplice, può generare. E Gesù manifestò la gloria del Padre, la manifestò, Giovanni scrive, come unigenito. La parola unigenito non significa unico generato, ma unico nel genere. Infatti la stessa parola in Ebrei 11:7 è associato a Isacco, dove Isacco non è stato l'unico figlio di Abramo, ma Isacco aveva una relazione particolare con Abramo, suo padre. La relazione di Gesù con il Padre fu unica nel suo genere. Vedere la relazione tra Gesù e Dio per Giovanni dice che mostra la gloria di Dio, il suo amore e la sua misericordia. Cioè, per Giovanni essere testimone di come Gesù aveva la relazione con suo Padre mostrava la gloria del Padre. Vedere la sua obbedienza, il suo amore per l'umanità, la sua dedizione per Dio, per Giovanni è stata la cosa più grande che lui avesse potuto assistere. E fratelli, anche noi quando leggiamo oggi il Vangelo possiamo essere testimoni della stessa gloria e della stessa verità che Giovanni ha vissuto, sebbene, come detto, i nostri sensi non possono rispondere a questa cosa, non lo tocchiamo, non lo vediamo e non lo sentiamo con le nostre orecchie. Quando studiamo e contempliamo questo Vangelo, studiamo e contempliamo la gloria di Dio. possiamo scoprire il Dio di grazia e di verità, scoprire la gloria inimmaginabile del Dio Padre. E quale grande, più grande gloria Dio Padre poteva manifestare nel farci vedere che Gesù, che Lui scende nel mondo, si fa carne per venirci a salvare. Quale gloria più grande? Nessun'altra forma di manifestazione poteva essere più perfetta dell'incarnazione di Dio in Cristo. Nient'altro avrebbe comunicato in miglior modo chi è Dio e cosa prova per l'uomo. Nessuna forma di intervento soprannaturale avrebbe mostrato la grazia, forse sì la potenza, ma non la grazia e l'amore di Cristo. Giovanni vide e toccò con le mani. Giovanni scrive con lo scopo che anche tu, io, oggi noi possiamo godere di questo beneficio incredibile. Questo Vangelo è sufficiente per questo scopo. Ma Giovanni dice anche che l'uomo può ricevere la grazia di Dio. Guardate versetto 15. Dice: Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Il Battista era consapevole di cosa? Dell'eternità di Cristo. Era più grande di lui, era suo cugino, era più vecchio, nel senso che è nato circa 6 mesi prima di Gesù, eppure lo definisce, era di lui che diceva: colui che viene dopo di me mi ha preceduto. Giovanni Battista era consapevole dell'eternità, della reale natura di Gesù. E Gesù è pieno, e dice che il versetto 16 dice che infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Cioè Gesù è pieno e sovrabbondante, pensate, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto. È come un vaso traboccante che non ha mai cioè dal quale esce quest'acqua dissetante, dalla quale, che non finisce mai, inesauribile, del quale l'umanità può attingere a piene mani. E dice: noi tutti abbiamo ricevuto. Tutti ricevono, nessuno escluso. Però puoi anche ricevere senza credere. Anche Giuda contemplò questa gloria. Anche Giuda ricevette tanto da questa pienezza. È interessante. Giuda vide molti aspetti miracolosi di Gesù. Conobbe la grazia e la verità della salvezza. Tutti ricevono, ma non tutti credono. Vi ricordate come nel prologo Giovanni dice che divide il mondo in due, in sostanza, tra coloro che rifiutano di credere e tra coloro che invece crederanno. Quando l'uomo guarda Gesù, riceve una grazia inesauribile, grazia su grazia, pensate? E grazia su grazia la nomina. Perché grazia su grazia e non una grazia? Perché noi riceviamo la grazia della vita. Il mondo riceve la grazia della vita. Anche coloro che non credono. Cioè, oggi, in questo momento, più di 7 miliardi di uomini, più tutto un genere di flora, fauna, riceve la grazia della vita. Giusto? E l'abbiamo ricevuta anche ieri, e Dio rinnova queste cose. Dio fa piovere, la Bibbia dice, sui giusti, ma anche sugli ingiusti. Dio si preoccupa anche degli ingiusti e dà in un certo modo anche a loro il modo di godersi del creato. Grazia su grazia. Ma si può ricevere la grazia della salvezza, che è impossibile invece ed è immeritata per chiunque. E abbiamo costantemente non solo la grazia della salvezza per chi crede, ma la grazia ancora del perdono, perché nonostante abbiamo creduto, il nostro cammino non è un cammino perfetto e abbiamo bisogno costante della grazia del suo perdono. Grazia su grazia. Giovanni stette con Gesù e comprese questa verità. E scrive questo Vangelo per dirci a noi oggi: anche voi state godendo di questa grazia su grazia. Avete la grazia della vita, avete la grazia della salvezza, avete la grazia del perdono durante il cammino di santificazione. La grazia di Gesù è inesauribile, è la fonte di acqua viva migliore che possa esistere. La croce è l'albero della vita che può dare la vita a ogni uomo. Quando leggiamo il Vangelo riceviamo grazia su grazia. Il punto è, quando noi leggiamo queste righe, che stima ne facciamo della grazia che riceviamo? Forse a volte, come Giuda, la venderemo per 30 denari, perché Giuda godette di tutto ciò, ma disprezzò questa cosa e la vendette per 30 denari. Stimerai forse meglio questa vita che seguire Cristo? Guarda a Gesù e ricevi la grazia della salvezza, che è la cosa più importante della nostra esistenza. E Giovanni, come ultimo punto, al versetto 17, dice che l'uomo può conoscere Dio, perché dice: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Fino a Gesù l'umanità, o meglio Israele, aveva potuto conoscere Dio in che maniera? Attraverso la legge. Sì, aveva avuto delle manifestazioni, però qua Giovanni scrive che la legge è stata data per mezzo di Mosè. E la legge, qual era lo scopo della legge? Per il quale Dio, perché Dio ha dato la legge? Per far conoscere chi è Dio, per far conoscere la sua santità. La legge non è stata data per un mezzo di salvezza, perché, signori, nessun uomo è in grado di adempiere a questa legge. Noi non siamo salvati per opere, e la legge ci dimostra che la legge è stato un modo per Dio per mostrare la sua santità e l'impossibilità per l'uomo di salvarsi. Paolo scrive in Galati 3:24 che la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Sempre l'uomo è stato salvato per fede e mai attraverso l'ubbidienza della legge. Gesù Cristo porta la piena realizzazione di grazia e verità. In Cristo c'è la piena rivelazione di questa grazia e la verità della salvezza che si può realizzare. Gesù porta a rendere visibile Dio con una chiarezza che mai era stato possibile avere prima. Eppure Dio è spirito ed è invisibile. Se fosse possibile vederlo, nessuno resterebbe in vita. Infatti Giovanni scrive: nessuno ha mai visto Dio. Quante volte le persone dicono: ah, io se non vedo non credo. Vi è mai capitato? Un sacco di volte le persone dicono: io vorrei vedere. E beh, la domanda è: che cosa vorresti vedere? Cosa vorresti vedere? Quale visione potrebbe creare la tua fede? Perché tanti testimoni oculari, se noi torniamo a 2000 anni fa, quanti testimoni oculari hanno visto Gesù fare quello che ha fatto? Ha creato forse fede? Sì, ma anche no, in gran parte. Quale visione potrebbe portarti a vedere la realtà del tuo peccato e chiedere di conseguenza perdono? La contemplazione di Gesù e della parola di Dio vale più di qualsiasi visione. Gesù è quello che fa conoscere Dio. Niente e nessuno potrebbero fare di più e di meglio. La semplicità del Vangelo di Giovanni è sufficiente per l'uomo per conoscere Dio. Vuoi vedere Dio? Leggi il Vangelo. Vuoi conoscere Dio? Leggi il Vangelo. Giovanni non ha scritto altre cose. Quanto altro poteva scrivere e non lo ha fatto. Non serve altro. Non servono rivelazioni speciali, non servono miracoli, non servono esperienze mistiche. Quando guardi Gesù e contempli, conoscerai Dio e la sua gloria. Conosci la sua grazia, la sua misericordia, il suo piano. Potremmo dire che nessun altro libro al mondo supera per importanza questo scritto di Giovanni. Potremmo avere tutta la conoscenza del mondo, tutta l'informazione che ci può servire nella vita, ma ignorare l'informazione più importante della nostra esistenza, che è quella della salvezza. Infatti Gesù diceva: che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Se questi versi fossero veramente creduti, dovremmo nutrirci avidamente di tutta la parola. Guarda Gesù e vedrai Dio. Dio si fa uomo perché guardando questo uomo tu veda Dio. Per le nostre menti, non so per le vostre ma per la mia, questo è un paradosso incredibile da credere. Tu guarda l'uomo Gesù e vedrai Dio. Non serve altro. Con quel versetto 18 il prologo di Giovanni finisce e inizierà, diciamo, la parte più di narrativa. E questi 18 versetti ci hanno catapultati in una dimensione inimmaginabile, se pensiamo. Hanno mostrato la deità di Cristo in quanto Dio, in quanto creatore, che è la fonte della vita, la sua umanità nel farsi carne, il suo presentarsi al mondo attraverso la predicazione di altri uomini. Abbiamo visto la reazione del mondo a tutto ciò, o il rifiuto o la fede. L'esperienza di personale di Giovanni nel vedere Gesù che dice: io l'ho visto e ho potuto contemplare la gloria del Padre, la grazia di Dio e ho potuto conoscere Dio. Questo libro è la cosa più preziosa che abbiamo nelle mani. Non siamo solo portati in una dimensione straordinaria, ma la nostra vita è in gioco. Non veniamo a conoscenza solo di fatti accaduti 2000 anni fa, ma noi siamo al centro in un certo modo di questo libro, perché Dio si è fatto uomo per venire a cercare me e te. E perché sta cercando la risposta o il rifiuto da me e te. Non è una conoscenza di fatti o di realtà. La tua eternità è determinata dalla tua reazione a questo Vangelo. E in un certo modo, se credessimo veramente a questo libro, dovremmo un po' in un certo modo toglierci alla grandezza e alla santità di questo libro. Mi veniva, mentre preparavo questo messaggio, io dovrei essere come Mosè quando ha visto il pruno ardente. Cosa fece Mosè? Si tolse i calzari perché Dio gli disse: questo suolo che tu stai calpestando è sacro. Era semplice terra, ma lui era la presenza di Dio. E noi, quando siamo di fronte a questo Vangelo, siamo molto di più alla presenza di un pruno ardente. Siamo di fronte alla piena manifestazione della gloria di Dio Padre. Preghiamo. Signore, vogliamo lodare questa incarnazione di Gesù. Un'incarnazione, Signore, per certi versi semplice, eppure mostra tutta la gloria di Dio Padre. mostra il suo amore, la sua grazia, la sua misericordia. Signore, se tu ti fossi manifestato 2000 anni fa, come descritto in Apocalisse, sarebbe stata una tragedia allora, perché quello sarà un momento di gioia per i credenti, ma un momento di giudizio per l'umanità. E Signore, grazie perché hai ritardato questo momento, siamo sospesi, Signore, in questo momento di grazia. E Signore, vogliamo lodarti per questo, perché per chi ti crede è sfuggita dall'ira di Dio. Il Vangelo di Giovanni ci parlerà tanto dell'ira tua, Signore. E Signore, vogliamo consegnare tutta l'umanità che ancora non crede o rifiuta, affinché i loro cuori possano essere toccati. Signore, usaci come tuoi mezzi affinché, come Giovanni Battista, come uomini possiamo mostrare Gesù, perché attraverso Gesù loro possono vedere la gloria di Dio Padre e conoscerti a fondo. Grazie Signore per tutto ciò, nel nome e per amore di Cristo. Amen.